Matteo capitolo 5, siamo alla quinta meditazione. Come ho detto la settimana scorsa, non so se riesco a finire il capitolo, infatti i tre paragrafi che abbiamo fatto o che avevo preparato, abbiamo fatto solo uno. Che lasciano due. Se facciamo uno, facciamo due, chissà quanto tempo ci vuole per la prima. Ma questi insegnamenti che troviamo nel Sermone sul Monte sono cose che sono molto terra a terra, cose che la gente conosce. Mentre Frank dava la sua testimonianza stamattina, pensavo delle parabole di Gesù attraverso i Vangeli, e quando raccontavo queste parabole potrei quasi quasi vedere cose che succedevano intorno a lui, intorno a loro. Un seminatore andò a seminare, e mentre seminava un po' cade sulla strada, un po' cade su la roccia, un po' su le spine e il resto sulla terra buona. I semi sulla strada, gli uccelli venivano. Come si fa? A mangiarli. Il seme fra la roccia nasceva subito. E poi il sole salì e bruciò tutto. Fra le spine venivano soffocate. Certo, ci voleva tempo per crescere. Ma quasi quasi riesco a vedere certe cose che succedevano. Gesù parlava delle cose che la gente conosceva e applicava queste cose alla vita, la vita terrena, la vita celeste. Abbiamo imparato da piccoli che una parabola è nient'altro che una storia terrestre con un significato celeste. Gesù parlava delle cose che noi conoscevamo in modo che poteva applicarlo a un insegnamento riguardo al cielo, riguardo il Padre, riguardo alla vita con Lui. E non è molto diverso qui nel Sermone sul Monte, solo che qui non ci sono delle parabole, ma insegnamenti diversi che Gesù ha fatto. E oggi stiamo alla parte dove troviamo quello che Gesù diceva riguardo al giuramento. Quando è l'ultima volta che qualcuno vi ha fatto un'affermazione e dopo l'affermazione ha detto: "Oh, ma ti giuro che è vero!" O se non dice "ti giuro", aggiunge qualcosa che vuol dire la stessa cosa. "Giuro sulla tomba di mia madre", ma mia madre non è morta ancora. "Giuro su questo, giuro su quell'altro." E nel nostro mondo il giuramento è importantissimo per loro. Perché? Per via della bugia, per via del mentire, perché quando andiamo in un ufficio pubblico o andiamo in tribunale, prima di dire A, dobbiamo giurare a dire il vero. Perché? Perché tanta gente giura o dice il falso. Anche fra i bambini a scuola, qualche volta, lo dite anche voi? Giurate anche voi a scuola? Professoressa, ti giuro che è così! E la professoressa dice, non fa, ma pensa, dimmi un altro. Da dove viene tutto questo? E quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento su questo tipo di cosa? Il giuramento. Matteo 5, dal versetto 33. Gesù di nuovo, questa frase che introduce i vari temi nel Sermone sul Monte, avete sentito dire, avete sentito questo, sentito quest'altro, e qui avete sentito, avete udito che fu detto agli antichi, non giurate il falso. Perché qualcuno vorrebbe giurare il falso? Per quale motivo uno vorrebbe giurare una menzogna come se fosse la verità? Il motivo perché si dicono le menzogne e per coprire la verità. Perché non vogliono che la verità viene fuori. Perché vogliono tenere nascosto quello che è. E vogliono che qualcun altro viene incolpato con qualcosa che abbiano fatto loro. Per dire, perché io, uomo, che ho fatto uno sbaglio, non sono abbastanza uomo a dire mi vergogno di averlo fatto, ma sono io che l'ho fatto. Perché non può dire, mi dispiace che l'ho fatto, potresti perdonarmi? Io sono colpevole e mi metto alla mercede del tribunale. Quante volte succede? È raro, semmai. Ogni tanto in un bel film di televisione vedremo che qualcuno che ha fuggito dalla legge per tanto tempo, che viene finalmente, o dove erano nascosti, hanno avuto una illuminazione spirituale. E quando sono tornati, erano cambiati. Come quella coppia da New York che volevano imbrogliare tutti, avevano problemi matrimoniali e tutto quanto, fuggivano e nella fuga hanno preso i taxi di un uomo, di uno straniero che guidava taxi a New York, che l'hanno fatto saltare in uno stagno, che perché c'era questa buca sulla strada, e questa buca sulla strada sempre, 3 o 4 volte durante il film, c'è questa buca in mezzo alla strada che fa salzare la persona che guida, che... E questa coppia si trova in una comunità di Amish. E nella comunità dell'Amish si presentano come i cugini lontano che vengono dalla Missouri o qualcosa del genere, e questi stanno in Pennsylvania. E tutte le cose che succedevano a loro, sia per l'autorità che li cercavano e non riuscivano a trovarlo, sia per le esperienze nella comunità degli Amish. E finalmente c'è un matrimonio Amish che non portano gli anelli, ma questa coppia che stanno lì testimoniando, lui prende in tasca gli anelli che hanno tolto tempo prima, e mentre la coppia recitavano i loro voti promessi, la coppia rinnovavano anche le loro promesse l'uno l'altro, del quale avevano mancato tanto nel passato. E appena finito questo giuramento, questo rinnovamento di promesse, arrivano i poliziotti. Si trovano subito in tribunale e il giudice davanti a loro è il giudice che avevano fatto un torto drastico proprio a lei all'inizio del film. E dicevano l'uno all'altro: non c'è via di scampo qua. Comincia l'udienza e si alzano in piedi. Oh, no. C'è un'accusa contro di te di aver rubato i taxi. Sì, vostro onore, sono colpevole. E la signora subito in piedi: siamo colpevoli, non è solo lui, siamo colpevoli. Vogliamo fare quello che... o accettiamo volentieri la pena che ci merita. Mentre prima di andare via da New York City giuravano sempre il falso. Era la loro vita, vivevano con le menzogne. E alla fine tutto è tornato a posto, perché hanno scoperto qual era la verità e cominciavano a vivere la verità. E quando arriviamo al giuramento, il giuramento è una cosa seria. Se è possibile, il giuramento è sacro. Perché il giuramento è qualcosa che giuriamo con l'autorità o presso la persona o la cosa più cara che abbiamo in vita. E così Gesù dice: avete sentito non giurare il falso? Dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. È quello che avete sentito. Ma io voglio dirvi un'altra cosa. Non giurate affatto. Mio zio diceva sempre: i numeri non mentono, ma chi mente abusa dei numeri. Ma Gesù dice: non giurate affatto. Non giurare né per il cielo. E perché il cielo? Il cielo è la casa di Dio. Il cielo è. Ma Gesù dice: non giurate affatto. Neanche per il cielo. Perché? Perché il cielo è il trono di Dio. E chi più onesto c'è nell'universo? Non giurate per il cielo, non giurate né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra. La terra conosciamo, viviamo sulla terra, ma non giurate per la terra? Come mai? Perché? Perché la terra è sgabello di Dio. La terra, il poggiapiedi di Dio. Chi ha creato la terra? Di tutte le pianete che conosciamo, quante pianete hanno vita? Danno segni di vita. Mercurio, troppo vicino al Sole. Venere? Niente. Si dice che si spiega perché gli uomini hanno problemi con le donne, perché le donne da Venere, gli uomini da Marte, le donne troppo calde, gli uomini troppo fredde. Ma si sono incontrati su la terra. Ma da dove è uscito questo qui? Marte, hanno mandato le sonde e hanno detto: oh, c'è il ghiaccio, c'è umidità, sì, ci potrebbe essere la vita qui. Ma delle prove c'è. Saturno, la sonda che qualche mese fa è andato su Saturno, era Saturno, no? Che cosa hanno trovato? Niente. Solo qui c'è la vita. Perché? Perché Dio ha fatto di questa terra la sua serra particolare, nella quale ha messo gli animali, ha messo gli esseri umani, ha fatto che le piante crescono, che c'è acqua dolce, che c'è acqua salata, che le abbiamo tutto. E noi occupiamo solo un metro quadrato della terra, se mi sbaglio quasi 2 metri quadrati, massimo. E 2 metri quadrati del superficie di questa terra, di questo pianeta. Possiedo 85 metri quadrati circa, insieme con mia moglie, e allora sono 42 mezzo metri circa che possiedo. Eppure questo sta su 3 piani, e allora diviso ancora per 3. E io pretendo di poter giurare sulla terra? Ui. No. È lo sgobello dei piedi di Dio. Ah, la città santa. È curioso che proprio questa settimana che il presidente, non so con quale presunzione, perché non ho sentito niente prima, ha dichiarato che Gerusalemme è la capitale di Israele. Mi sembra un po' di presunzione personalmente, anche se porto il passaporto americano. Anche se storicamente Gerusalemme era la capitale di Israele, prima che tutto è andato in rovina, dopo i babilonesi, Israele è tornato nella terra promessa, questo. Ma da circa 70 dopo Cristo non si sente molto della nazione di Israele nella terra promessa fino al 1948. E per la storia direi sì, dovrei riconoscere Gerusalemme come la capitale di Israele, perché è storico dai tempi di Davide, finché Israele era una nazione sulla faccia della terra. Ma Gerusalemme è considerato una città santa, sia dai musulmani, sia da molti cristiani. La parola di Dio parla del Gerusalemme, terreno, lo Zion, e parla anche della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, come se fosse qualcosa che sta proprio alla pupilla dell'occhio di Dio. La città santa. A 25 chilometri abbiamo una città santa. A 300 chilometri abbiamo una città santa, una città eterna. Su Sinai c'è una città santa che solo i musulmani possono entrare. E se vorresti vedere la Mecca, non potresti. Anche se volessi andare a visitare la Mecca, non potresti. se non sei musulmano. Non giurare neanche per Gerusalemme. Gerusalemme, il posto dove c'è il Tempio dedicato al Dio vivente. Anche se all'epoca pochi conoscevano il Dio vivente. Ma non giurare per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neanche per la tua testa. Sì, ma la testa appartiene a me. Sì? Ma se qualcuno menta, la testa è attaccata al corpo che menta. Scusa, mente. Magari se fosse menta. Ma Gesù dice non giurare neanche per il tuo capo, perché non puoi cambiare niente del tuo capo. Puoi coprire l'apparenza. Puoi fare quel massaggio del viso. Puoi mettere quella lavarsi con un certo acido che dovrebbe tirar fuori le righe della vecchia invecchiatura. Ma per quanto tempo durerà? Non giurare per il tuo capo, perché non puoi fargli diventare un solo capello bianco o nero. Se hai dei capelli. Non abbiamo nessun niente che possiamo cambiare. Non abbiamo nessun potere su molte cose, neanche del nostro corpo. Trent'anni fa, quando Carlo e Rachele ci hanno incontrato, c'era un bel fusto, forte, no? È perso per la strada. E per quanto vorrei avere quel fisico di nuovo, anche se potessi dimagrire così tanto, quel fusto non c'è più. E penso io di poter giurare per me stesso, parlando di presunzione. È più presunzioso o meno presunzioso? Che io giuro per me stesso o il presidente che firma Gerusalemme è la capitale. Ma in tutto questo, che cosa vuole insegnare Gesù? E come la mia parolaccia più conosciuta, o la mia parolaccia che ripendo le persone per dirlo, quando l'ho ripreso, uno che viene in mente: se non posso dire quella parola, che cosa posso dire? Posso dire cavolo? Dipende se stai parlando di un ortaggio o qualcos'altro. Posso dire C'hai il vocabolario in mano? Hai già visto managgia? Hai già visto cavolo? Hai già visto... Cerchi le altre parole. Che cosa dicono? Che cosa dice il vocabolario italiano riguardo a quelle parole? Perché dobbiamo dire qualcosa? E credo che Gesù risponde proprio a quello, in questo. Il vostro parlare sia sì, sì. No, no. Più semplice di così. Se una persona mi crede per quello che conosce di me, non perché giuro. Se non mi crede, non mi crede perché conosce chi sono. È il mio modo di vivere. Non porta quel tipo di fiducia, di poter credermi. Ma Gesù dice, il nostro parlare dovrebbe essere così sincero sempre. Se diciamo sì, è sì. Se diciamo no, è no. Purtroppo mi dimentico troppo spesso. Faccio un appuntamento e lo scordo. E mi vergogno di questo, ma lo fo. Ma la mia intenzione è a dire la verità sempre. Di dire la mia intenzione sempre. Sia in quello che faccio che quello che non faccio. Per essere costante, per la mia testimonianza davanti agli uomini, ma soprattutto il mio rapporto con il Signore. Perciò che il nostro sì sia sì, e il nostro no sia no, perché tutto il resto, da dove viene? Tutto il resto viene dal maligno. Tutto il resto viene dal diavolo. Tutto il resto viene dal mondo che non appartiene a Dio. E anche se vivessimo per questo tipo di vita che Gesù sta dicendo, quando andiamo nei luoghi, negli uffici della città o nel tribunale, ci cercheranno di obbligarci a giurare di dire la verità, anche se diremmo la verità malgrado delle conseguenze. Perché il nostro sì è sì, il nostro no è no. E di avere quel tipo di testimonianza nel mondo di oggi, quanto valore avrà? Quanto è che la nostra vita glorificherà Dio se siamo conosciuti come le persone di parola? Se diamo la mano o no. Il sì è sì. Il no è no. Perché oltre questo è il regno del maligno. E non sono io che lo dice, ma Gesù. Poi Gesù cambia tono. Avete udito che fu detto? Occhio per occhio, dente per dente. Quella è la storia del mondo, non solo la storia dell'Antico Testamento. E in molti casi ancora oggi è quasi così. Occhio per occhio, dente per dente. Tu mi fai un torto, io faccio un torto uguale a te. Solo che molte volte il torto a te è più grave del torto di me, che ha fatto a me. Perciò tu dovresti fare un altro torto per compensare per l'esagerazione che ho fatto io. E poi io devo aggiustare per fare compensare per il torto che ha fatto me. Che vuol dire che tu devi... E questo ci spiega perché non riusciamo a arrivare a una conclusione pacifica la maggior parte delle volte. Tu avete sentito occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire contrastare il malvagio? Massimo? Non è vero. Massimo è l'uomo più malvagio che conosco. È prepotente, è manesco, e questo... E quando mi confronto con lui, lo confronto così. Tu sei questo, tu sei questo, tu sei quest'altro. Se non avessi Cristo nel cuore, come reagirebbe? Mi farebbe capire subito quanto è manesco. E avrò un occhio dove devo mettere una bistecca. O avrei sangue sulla faccia con il naso che è rotto. Ui. Se contrastiamo una persona malvagia, quella persona malvagia reagirà secondo la sua malvagità. Se provochiamo un malvagio, ci farà capire di persona quanto malvagio è. Vero? Non è per questo che Gesù ha detto non contrastare il malvagio? Perché lo provochi? Ci sono altri modi che dobbiamo affrontare una persona che è malvagio. Ma tu, se lo provochi e ti dà un pugno in faccia, mi dispiace per te, ma che cosa posso fare? Anzi, se il nostro amico malvagio ti schiaffa su un guancio, che cosa devi fare? non dobbiamo dire, oh, ti sfido di dare un altro qua. Questa è un'altra cosa. Dici soltanto porgi l'altro guancio. Non provocarlo. Ma se fa su questo guancio, dà anche l'altro. Perché lo facciamo? Perché la cosa, perché siamo giusti nel farlo? Perché lui è giusto nel dare due schiaffi? No. Perché se no provochiamo all'ira qualcuno che è già irricando. Se uno ti percuote sul guancio destro, poggi anche l'altra. E chi vuole litigare con te? Litigando prenditi la tonica. Che cosa dice? Dagli non solo la tonica, ma anche il mattello. Perché se no rischiamo di farci male da mano di un malvagio. Se uno ti costringe di fare una miglia, un miglio, falle due. Si dice che in quell'epoca i soldati romani potevano prendere qualcuno per strada e dirgli, obbligarli di portare il suo peso per un miglio. I romani erano odiati dalla maggior parte della gente. Ma per fare un buon esempio, per aggiungere i carboni ardenti sulla testa di quel soldato, invece di fare solo il miglio obbligato, a fare due miglie. Da chi ti chiede e chi desidera un prestito da te, non voltare la spalla. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico, ma io vi dico, amare il tuo nemico. È una cosa che sappiamo tutti, che dovremo amare i nemici. Ma quante volte noi come il mondo odiamo i nemici invece di amarli? Non è una cosa facile amare un nemico. Un nemico è quello che ha fatto torti contro di te. Un nemico è qualcuno che vuole il tuo male. E quanto difficile è amare il tuo nemico. Ma Gesù ci chiede di fare delle cose che non ci dà la grazia di poter fare? Se riuscissimo ad amare il nostro nemico, quanto più pace avremo nel mondo. Purtroppo nel mondo ama il nemico, odio il nemico. Ma amare il nemico? Perché amare l'amico è la cosa più naturale che c'è. Ma amare il nemico? Pregate per quelli che vi perseguitano. Mi chiedo se era proprio quello che facevano i nostri fratelli a Gerusalemme ed ad Antiochia, quando Saulo di Tarso stava sulla strada per arrestare i credenti di Antiochia. Che cosa avrebbero pregato per Saulo di Tarso? Signore, illuminalo nel modo che solo tu puoi fare. Boom! Quella luce brillante a mezzogiorno che l'ha fatto cadere dal cavallo, che l'ha cercato per 3 giorni finché il nemico suo, ubbidiente al Signore, è andato a toccare fratello Saulo. E come le scaglie cadevano dagli occhi. È la prima persona che aveva visto 3 giorni prima era il suo nemico, che oggi è il mio fratello. Perché quando preghiamo per quelli che ci perseguitano, solo Dio sa quello che può succedere. Solo Dio sa quello che succederà. Noi potremmo immaginare qualcosa, ma quante volte dubitiamo che Dio farà qualcosa per quel nemico che mi perseguita? Invece, se pregassimo per quel malvagio che è presuntuoso, meschino, che vuole cambiare l'aspetto della mia faccia, se pregassi per lui, se pregassi per colui che mi perseguita, perché noi dobbiamo capire più di tutto che Dio non è lì per fare il possibile. Se fosse possibile, potremmo farlo noi. Ma Dio fa l'impossibile. Perché perciò preghiamo. preghiamo per i nemici, per quelli che ci perseguitano, affinché si vede che siete figli di Dio. E questo è la cosa più importante. Perché facciamo queste cose sciocche secondo il mondo? Perché noi non importa tanto se facciamo bella figura nel mondo, ma noi vogliamo onorare il nostro Signore. Perciò siamo attenti di quello che diciamo, siamo attenti a quello che facciamo, siamo attenti di come reagiamo, in modo che il nostro Signore sia onorato e glorificato in tutto. Nella prima ora abbiamo parlato molto e è uscito molto la parola glorificare. Perché? Perché è la cosa che possiamo fare per onorare Dio. Per dimostrare che siete figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il sole non solo su noi che siamo i suoi figli, ma anche su quelli che non sono i suoi figli. Ogni giorno Dio dimostra la sua grazia a tutti gli abitanti del mondo. Dio dimostra la sua bontà a tutte le sue creature ogni giorno. E quali percentuali delle sue creature rendono grazie a Lui? Siete figli del Padre vostro celeste, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Curioso che mettono i malvagi prima e poi i buoni. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E quanti ingiusti si lamentano per la pioggia ogni volta che viene la pioggia? Il brutto giornata, piove! Oh! Questo è un dono di Dio! Ti rendi conto? Se non ci fosse per la pioggia, che cosa beveresti? Che cosa mangeresti? Come potreste respirare? E allora, noi riusciamo, o dovremo poter riuscire, sia a ringraziare il Signore per i bei giorni di sole, che i bei giorni di pioggia, di nebbia, di cielo coperto, di acqua che cade. Ma invece di cantare nella pioggia, ci lamentiamo. Dimostrando che se siamo figli di Dio, siamo figli ribelli. Perché è Dio che fa sorgere il sole su i malvagi e sui giusti. Che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate soltanto quelli che vi amano, che premio hai? Che cosa è diverso da noi e il mondo se amiamo solo quelli che ci amano? Non è normale, ma che cosa c'è di fede che è normale per questo mondo? Quello che capiamo dalla fede è idiozia per il mondo. Perciò riusciamo a fare queste cose, per la fede che Dio ci ha donato. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio c'è? C'è un bel premio quando i nipoti dimostrano il loro amore. O quando i figli dimostrano il loro amore. Ma ami loro, loro amano te. Ma amare quelli che non sono degni del tuo amore? Anche i pubblicani, gli omicidi, amano quelli che amano e odiano quelli che odiano. Amano le persone che amano, odiano i nemici. E allora assomigliamo più a figli di Dio o assomigliamo più a figli del mondo? Non fanno lo stesso i pubblicani? Uno dei classi di peccatori più notati in quell'epoca? Se salutate solo i vostri fratelli, che premio c'è? Fate qualcosa di straordinario? Ma se salutate le persone che non sono fratelli, quanti di più? I pagani salutano i fratelli, pure. Voi dunque, siate perfetti. Era già abbastanza duro di essere santo come tu sei santo, ma adesso ci chiedi di essere perfetti? Ma sai quanto impossibile è? Ma figliolo, ti chiedo di fare qualcosa che non ti aiuto a fare? Voi siete, dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è celeste. È facoltativa? È qualcosa che posso fare se mi sento fare? È qualcosa che posso decidere quale aspetto vogliamo
essere perfetti come il nostro Padre Celeste è perfetto.
Perché noi rispecchiamo Lui su questa terra. Noi siamo i Suoi testimoni su questa terra. Una cosa da poco, dopo tutto che Lui ha fatto per noi, la salvezza che ci ha dato, che non meritiamo, la posizione che ci ha dato come figli Suoi, l'amore che ha versato in modo particolare su di noi, rende tutto questo possibile. Perciò dobbiamo mettere questo in pratica in modo perfetto. Perché la gente ci ama di più? No. Perché il Padre Celeste un giorno vuole dire: ben fatto, mio fedele servitore. Perciò possiamo fare l'impossibile in colui che ci ha fortificato. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Primo Corinzi. Signore, abbiamo visto delle cose forse più personali delle cose che abbiamo visto nelle ultime settimane. Cose che ci toccano più al cuore. Perché ci rendiamo conto quanto abbiamo mancato nel nostro rapporto con i nostri simili. Ma Signore, in qualche modo stamattina ci hai rimesso in prospettivo il motivo perché dobbiamo comportarci nel modo che tu l'hai detto. In modo che possiamo rispecchiare la tua immagine. E Signore, sappiamo che se ti hanno odiato prima, ci odieranno anche noi. Ma Signore, tu hai dato l'esempio per eccellenza. Perché quando l'odio è stato versato contro di te, tu non hai aperto la bocca, non hai reagito, ma hai dato la tua vita secondo la volontà di Dio Padre. Perciò, Signore, ti ringraziamo per questo, perché attraverso la tua obbedienza abbiamo la vita eterna. Perciò puoi pretendere da noi di vivere una vita santa, di essere perfetti come tu sei perfetto. E Signore, grazie per questa sfida, per questa riprensione, per questo modo che ci hai dato di capire quello che vuoi da noi e come possiamo mettere in pratica per il nostro bene e per la tua gloria, nel nome di Gesù.